Notizie da Il Sole 24 Ore, lette da voceviva.it. 2025-03-12, ore 11:30. Italia, giornate fai. Quali sono gli ingressi più significativi riservati agli iscritti? Torna sabato 22 e domenica 23 marzo il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Si avvicina un'edizione speciale delle giornate di primavera in occasione dei 50 anni dalla nascita del FAI. Sabato 22 e domenica 23 marzo verrà rinnovata la missione che si realizza nella cura e nella scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico italiano con l'apertura di 750 luoghi speciali in 400 città. Alcuni di questi sono riservati agli iscritti. Vediamo nel dettaglio quali in una rassegna dei più rappresentativi. La Torre Libeskind, soprannominata Il Curvo per la sua forma ispirata alla Pietà Rondanini di Michelangelo Buonarroti, è stata costruita tra il 2015 e il 2020 nell'ambito del progetto Citilife, intervento di riqualificazione della storica Fiera Campionaria di Milano. Con le torri isozzati e ad completa il centro direzionale di Citilife e reca il nome del suo disegnatore, l'architetto statunitense Daniel Libeskind, tra i protagonisti della scena mondiale. Caratterizzato dalla sua forma curva, con un nucleo di distribuzione verticale prismatico che in parte fuoriesce dalla sagoma, il grattacielo è un edificio concepito come sezione di una sfera ideale che avvolgerebbe la piazza delle Tre Torri, ed è stato studiato per ospitare uffici, alto 175 metri, può contenere fino a circa 3.000 persone. La facciata curva è realizzata con una particolare tipologia di vetro ad alte prestazioni, che abbina alla funzione estetica nel riflettere il paesaggio urbano e lo spazio pubblico sottostante l'attenzione alla sostenibilità dei materiali e al risparmio energetico, a cui contribuiscono anche i pannelli fotovoltaici della cupola e l'impianto per il recupero e riciclo dell'acqua piovana. Caratteristica saliente di tutto l'edificio è la rilevanza della luce definita da Libeskind, l'elemento chiave del mio linguaggio architettonico, per la definizione degli spazi e la loro fruizione quotidiana in qualità di sede degli uffici milanesi del network internazionale Pricewaterhousecoopers. Le giornate FAI offriranno la possibilità eccezionale di entrare nella torre e salire al 28 piano per apprezzare l'architettura interna dell'edificio e godere della splendida vista panoramica verso nord e sud. Il maestro della luce Mario Nanni ha aperto alla città la sua casa, un palazzo storico di pregevole fattura nel centro di Bologna, che ospita il Museo Mario Nanni, uno spazio polifunzionale e dinamico che mescola elementi architettonici classici con soluzioni moderne. Funge da studio e residenza dell'artista e sarà una delle sedi della Mario Nanni Chalet. Artista, progettista e inventore noto in tutto il mondo per il suo lavoro nel campo della scrittura della luce e delle installazioni artistiche, Mario Nanni ha qui creato uno spazio in continua trasformazione che trae le sue origini dalla bottega rinascimentale. Non solo un museo con esposte opere da lui realizzate negli anni, ma anche una biblioteca, una residenza d'artista, una galleria, una caffetteria, una scuola per giovani progettisti. Un luogo per fare cultura del saper fare, per imparare un mestiere toccando con mano il lavoro di grandi maestri dell'arte, dell'architettura, della fotografia. In occasione delle giornate i visitatori potranno seguire un percorso sensoriale che avrà inizio al pian terreno e si svilupperà attraverso spazi che raccontano la luce sotto diverse forme e funzioni. Una narrazione dove ogni spazio offre esperienze nel dialogo tra buio e luce, naturale e artificiale, proponendosi quindi come un luogo di studio, sperimentazione e ricerca, dove l'esperienza artigiana e la cultura progettuale si trasmettono di generazione in generazione. La sezione operativa navale della Guardia di Finanza di La Spezia trova sede all'interno della meravigliosa cornice del Castello di Levici e opera pertanto in un contesto costiero strategico, caratterizzato dal Golfo dei Poeti e da una costa ricca di insenature e porti naturali. Opera per garantire il controllo economico del mare e contrastare traffici illeciti come contrabbando e narcotraffico, allo stesso tempo svolge un ruolo cruciale nella tutela dell'ambiente marino, dell'ecosistema e delle specie a rischio, temi di crescente attualità e rilevanza nella società odierna. Costruito nel XII secolo dai genovesi, il castello di Levici rappresenta uno degli esempi più significativi di architettura militare della Liguria. La sua struttura trapezoidale è caratterizzata da mura possenti, bastioni e una torre centrale che offre una splendida vista panoramica. All'interno si ammira la cappella gotica di Sant'Anastasia, con decorazioni in stile romanico. Circondato da un ambiente naturale unico, il maniero si integra perfettamente con il paesaggio marino e le case colorate del borgo, creando un quadro di straordinaria bellezza. In occasione delle giornate, i visitatori potranno scoprire le sofisticate attrezzature utilizzate per il monitoraggio e la sorveglianza, nonché conoscere da vicino le attività del corpo. Alle ore 12 e alle 16 la sezione navale della Guardia di Finanza opererà alcune manovre in mare della durata di 30 minuti circa nel golfo antistante il castello di Levici, durante le quali sarà presente anche un elicottero della Guardia di Finanza che parteciperà all'esibizione insieme a una squadra di sommozzatori. Per gli iscritti FAI o per chi si iscrive in loco ci sarà inoltre l'opportunità in esclusiva di salire a bordo di mezzi in uso alla sezione navale. Si potrà scoprire eccezionalmente l'Accademia di Belle Arti di Venezia, una delle più antiche accademie italiane, istituita nel 1756 e di cui il primo presidente fu Giambattista Tiepolo. Durante le visite, arricchite dalla presenza e dai racconti degli stessi professori e allievi, si potranno attraversare i lunghi corridoi, vedere alcune sale e accedere su prenotazione ai laboratori di anatomia artistica, grafica, arte e pittura. Per ogni laboratorio alcuni studenti all'opera descriveranno e mostreranno al pubblico le attività che svolgono quotidianamente. Il percorso toccherà inoltre il vasto chiostro con colonnato, la gipsoteca e la biblioteca, che si trova nei locali della ex farmacia dell'edificio. L'Accademia ha sede, infatti, all'interno dell'imponente ex ospedale degli incurabili, costruito nel 500 da Antonio da Ponte, che utilizzò il progetto di Antonio Zertani, assistito dal Sansovino per volere di Gaetano da Thiene, fondatore dell'Ordine dei Teatini. Il complesso architettonico rappresentava un esempio di struttura assistenziale tipica della riforma. I grandi spazi sono articolati attorno a un chiostro centrale, all'interno del quale sorgeva dal 1566 la Sansoviniana Chiesa del Santissimo Salvatore, di forma ellittica e dall'acustica perfetta per l'educazione musicale, distrutta nel 1831 e di cui ancora oggi è possibile rintracciare la pianta sulla pavimentazione. Nel 1950 l'ex ospedale divenne riformatorio minorile e dagli anni 80, dopo un accurato restauro, ospita l'Accademia di Belle Arti. Apriranno in via straordinaria i giardini storici di Villa Buonaccorsi, capolavoro realizzato nella seconda metà del Cinquecento, ampliato nel secolo seguente e giunto alla sua forma definitiva a metà Settecento per opera di Pietro Bernasconi, stretto collaboratore del Vanvitelli. Nata come residenza estiva di campagna dell'omonima nobile famiglia maceratese, la villa si trova nei pressi della frazione Montecanepino, tra le colline affacciate sul mare Adriatico. È caratterizzata da un imponente sistema di aree verdi, costituito dal notevole giardino all'italiana, che occupa la parte sudoccidentale del complesso, e dal giardino all'inglese o bosco, che si estende nell'area sudorientale. Il giardino all'italiana, raro esempio del suo genere conservato pressoché intatto, è suddiviso in cinque distinte terrazze degradanti verso valle, unite da una scalinata centrale, e comprende fontane e giochi d'acqua, nicchie, obelischi e numerose statue raffiguranti soggetti umani e rappresentazioni grottesche e mitologiche, oltre che un teatrino con automi e una limonaia. Nel novembre 2021 il Ministero della Cultura ha esercitato la prelazione per il complesso acquisito dal Demanio Culturale dello Stato, per poi essere trasferito al Segretariato Regionale del MIC per le Marche e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. La villa necessita di estesi e articolati interventi di restauro e rifunzionalizzazione. Pertanto, il Ministero della Cultura e la Regione Marche hanno stanziato cospicue risorse finanziarie e stanno predisponendo e attuando un programma di interventi pluriennale che consentirà il restauro delle varie parti del sito e la sua progressiva restituzione alla comunità. Dopo il successo della prima apertura nelle giornate FAI di primavera del 2008, sarà di nuovo visitabile Palazzo Farnese solo sabato 22. Sede dell'ambasciata di Francia, il più sontuoso palazzo rinascimentale di Roma, commissionato nel 1513 da Alessandro Farnese, futuro Papa Paolo III, e terminato nel 1589. A ogni angolo dell'edificio riecheggiano i nomi dei maggiori artisti vissuti fra il 500 e i primi del 600, a partire dai quattro architetti che hanno diretto la sua costruzione: Antonio da Sangallo, il giovane Michelangelo, il Vignola e Giacomo della Porta. Il percorso partirà dal cortile Opera di Sangallo, il giovane, integrato e modificato da Michelangelo e appena restaurato. Tra i resti archeologici che un tempo facevano parte della ricca collezione del palazzo si giungerà al maestoso scalone del Sangallo, che permetterà di accedere a saloni, gallerie e piccoli camerini decorati da pittori del calibro di Salviati, Zuccari, Daniele da Volterra, Domenichino e i fratelli Carracci. Tra i capolavori di Palazzo Farnese, il Salone d'Ercole con arazzi del XVII secolo, i sarcofagi ornati di scene mitologiche e sormontati da sculture di navi da guerra romane, la Galleria di Murano e il camerino affrescato da Annibale Carracci. L'apice della visita sarà la celeberrima Galleria Carracci, tra gli esiti più alti del tardo Rinascimento, realizzata tra il 1597 e il 1608 da Annibale e Agostino Carracci, una splendida volta di 20 metri affrescata con soggetti ispirati alle Metamorfosi di Ovidio. Il palazzo è sede dell'ambasciata di Francia, comprato dalla Francia nel 1911, è stato rivenduto allo Stato italiano nel 1936, anno in cui i due paesi hanno sottoscritto un accordo intergovernativo che prevede la locazione delle due ambasciate italiane a Parigi e francese a Roma. Aprirà eccezionalmente Palazzo della Valle, di solito inaccessibile al pubblico perché dal 1948 è sede di Confagricoltura. La visita offrirà lo spunto anche per affrontare alcune tematiche ambientali. Il palazzo cinquecentesco, secondo il Vasari, progettato parzialmente da Lorenzetto 1494-1541, allievo di Raffaello, mentre altri lo attribuiscono a Andrea Sansovino o Sangallo il Giovane, fu la dimora del cardinale Andrea della Valle, vescovo di Crotone e di Mileto, insigne umanista e mecenate e uno dei primi collezionisti antiquari nella Roma del Rinascimento, proprietario di una delle raccolte statuarie più cospicue e celebri del suo tempo, poi dispersa alla sua morte. Si visiterà l'elegante cortile con arcate poggianti su colonne di marmo e granito grigio provenienti da edifici dell'antica Roma, restaurato dall'architetto Carlo Forti su commissione della Confederazione Fascista dei Commercianti, che acquistò il palazzo nel 1941. Il percorso proseguirà tra alcuni maestosi ambienti cinquecenteschi del piano nobile, al centro di un importante intervento di restauro conservativo voluto da Confagricoltura nel 2023. Che ha coinvolto anche le facciate fino alla sala Serpieri, la sala intitolata a Arrigo Serpieri, insigne cultore di economia agraria, ospita gli eventi principali di Confagricoltura ed è interamente affrescata con vedute di paesaggi agresti e rovine alternate a ritratti di figure femminili e guerrieri, mentre il soffitto a cassettoni è arricchito da rosoni, girali, putti dorati e dallo stemma del cardinale. Durante le giornate FAI di primavera 2025 sarà visitabile la sede della Fondazione Besso, hall interno di un palazzo quattrocentesco, rimaneggiato e decorato secondo il gusto barocco nel 600, appartenuto per due secoli alla famiglia fiorentina degli Strozzi e acquistato nel 1905 da Marco Besso, finanziere e letterato, che ne fece la propria abitazione. Tra gli ambienti che si potranno ammirare, la sala della biblioteca, una preziosa raccolta di oltre 70.000 volumi avviata dallo stesso Besso e ancora oggi in espansione, custodita tra maestosi arredi lignei risalenti agli inizi del XX secolo. Ancora gli spazi ristrutturati nel 2018 in occasione del centenario della fondazione, con sezioni espositive che valorizzano la collezione di oggetti d'arte, dipinti e sculture raccolte dalla famiglia Besso. Inoltre, aprirà per la prima volta nelle giornate il salottino cinese, la sala dorata, con arredi orientali e pannelli dipinti su grandi telai che rivestono quasi completamente le pareti e che raffigurano soggetti floreali e animali. Il soffitto ligneo a cassettoni tardo seicentesco è dipinto con motivi marini ed è ispirato alla collezione di Naturalia di Leone Strozzi. Il fregio, con paesaggi marini, scene di manovre navali e coppie di tritoni e nereidi con putti, è attribuito a Giacinto Calandrucci e alla sua scuola e dovrebbe risalire alla fine del 600, anche se è stato restaurato nell'800. Il palazzo di città, che ingloba il celebre teatro Piccinni, divenne sede del municipio di Bari nel 1863. Il percorso di visita proposto in occasione delle giornate di primavera offrirà un'esperienza unica, ricca di arte e storia, alla scoperta di questo elegante edificio, simbolo della vita pubblica di Bari. Al piano terra, nell'androne, si potrà ammirare l'installazione di Giuseppe Caccavale, La libertà italiana nella libertà del mondo, inaugurata nel gennaio 2024 in occasione dell'80° anniversario del congresso di Bari. Si raggiungerà poi il primo piano, dove si trovano la sala Massari dedicata al primo deputato di Bari postunitario e la stanza del sindaco con soffitto decorato da Nicola Colonna all'inizio del Novecento, caratterizzato da puttini che sorreggono lo stemma cittadino e allegorie dei continenti e una scrivania intagliata con stemmi cittadini. La sala consiliare, affrescata da Mario Pradier negli anni 30, presenta invece 18 lunette allegoriche sulle attività locali e una matrona che simboleggia Bari. Gli iscritti FAI e chi si iscriverà in loco avranno la possibilità eccezionale di entrare nel Teatro Piccinni, progettato dall'architetto Antonio Nicolini e inaugurato nel 1854. Potranno salire sul palcoscenico e accedere al retropalco, dove si potranno ammirare le macchine sceniche, infine visitare il sottotetto del teatro, uno dei pochi originali in legno sopravvissuto ai secoli. Villa Roseberi, sulla collina di Posillipo a Napoli, luogo di pace e tranquillità, come indica lo stesso termine greco pausilipon, che si può tradurre, che libera dagli affanni. Risalente all'inizio dell'Ottocento, ha avuto numerosi proprietari, tra i quali Luigi di Borbone, fratello di re Ferdinando II. Nel 1897 fu acquisita dallo statista inglese Archibald Philip Primrose, conte di Roseberi. Ceduta successivamente allo Stato italiano, la proprietà fu messa a disposizione dei principi di Piemonte. Re Vittorio Emanuele III vi risiedette per 2 anni fino al 1946, quando, dopo l'abdicazione, si recò in esilio ad Alessandria d'Egitto partendo dal porticciolo della villa. Dal 1957 Villa Roseberi entra a far parte della dotazione della Presidenza della Repubblica, che ha provveduto ai restauri conservativi dei luoghi. Il percorso di visita si snoda attraverso il parco, che unisce le caratteristiche della flora mediterranea alla naturalezza di un giardino inglese e dove si possono ammirare anche un tempietto neoclassico e scorci suggestivi. Si può visitare la palazzina borbonica, all'interno della quale sono esposti documenti ed immagini storiche. Proseguendo attraverso il parco si giunge fino alla darsena per concludere con la visita della grande foresteria. Palazzo Florio, aperto sabato mattina e domenica mattina, costituisce oggi una piccola porzione di un vasto complesso architettonico realizzato grazie all'acquisizione di edifici e aree verdi avviata da Vincenzo Florio negli anni 40 dell'Ottocento e proseguita dai suoi eredi. Con il crollo dell'impero economico della famiglia Florio, il complesso perse la sua unità e fu diviso tra vari proprietari. L'edificio fu acquistato dal principe di Italia e da questi donato poi alla curia. Al suo interno si trovano sale in stile Liberty e altre che risentono del gusto decorativo eclettico. Le giornate offriranno la grande opportunità di visitare il palazzo, di solito accessibile esclusivamente ai soci del Circolo Unione, che lo ha preso in affitto nel 2014. Si vedranno diversi ambienti, lo scalone, le sale di conversazione, l'antica sala da pranzo e, particolarmente interessante, la camera di Donna Franca Florio, dove il soffitto con puttini tra motivi floreali, opera pittorica di Salvatore Gregorietti, si armonizza con il pavimento maiolicato a petali di rosa, ideato da Filippo Palizzi e realizzato da Francesco Nagar. In vista della nomina a capitale italiana dell'arte contemporanea nel 2026, a Gibellina, esempio unico di città a cielo aperto in cui arte e architettura contemporanea hanno ridefinito lo spazio urbano dopo il terremoto del Belice del 1968, saranno proposti alcuni interessanti percorsi. Ad esempio, quello al Museo delle Trame Mediterranee, istituito nel 1996 da Ludovico Corrao, che raccoglie pitture, sculture, terrecotte, scritture, arazzi, gioielli, tavole e originali capi di abbigliamento che mettono in dialogo il Medio Oriente e il Nord Africa, la Spagna, la Francia e l'Italia, nel passato e nel presente, per ricordare la comune appartenenza a una civiltà capace di coniugare natura e cultura.